che relazione di parentela. Gesù che quando si sente toccare, figlia. C'è questo abbraccio di Cristo nei confronti di questa donna, non le dice cosa hai fatto, prima lo pensa, ma dopo lo fa, dice figlia. Quindi questa grazia di Dio ci fa parenti di Gesù, i figli di Gesù. C'è un brano, salto moltissimo, Carlo Carretto che dice: Dio ci fa figli, figli, non quadri, figli, non libellule, figli, non tavoli, figli, non servi. Se questa realtà di essere figli si basa il poter di pregare, la possibilità di comunicare, la gioia di amare, se non fossi figlio di Dio la preghiera non avrebbe significato e soprattutto non avrebbe nessuna autenticità. Se la preghiera è comunione con Dio, cioè è possibile se Dio mi fa partecipe della sua stessa natura, generato, non creato, no? Poco questo prolungamento di Gesù, generato, non creato, si prolunga in me. Non con un essere che non conosco, che non conoscerò mai, e che ha i gusti diversi dai miei, una lingua incomprensibile, un volto invisibile. So che Dio è l'inconoscibile, ma lo è per me uomo, non per me figlio suo. La sua inconoscenza diventa conoscenza, non nella mia intelligenza d'uomo, ma nel mio potere che lui mi ha dato di essere figlio. Quindi il problema della filiazione. E la tentazione, qui ho messo una specie di parentesi, no? La tentazione però non come vista come questa mattina, un po' con il punto di vista biblico profondo, un poco come menzogna. Cioè la tentazione è una furbizia di qualcuno e qualcuno che ci casca. È un tranello. Ci sono tre protagonisti fondamentalmente nella tentazione, no? Il serpente, la donna e l'uomo. Ma il serpente, quello che è vero che Dio vi ha detto di non mangiare, dice che Dio è bugiardo. Ammette la tentazione, diventa mettere in Dio la bugia. Guarda che non è vero, non morirete. Quindi il Dio della tentazione diventa un Dio che inganna, ingannevole, no? La donna che entra nel gioco della grandezza, c'è anche qualche volta, no, parlando con i fidanzati, no? Sarete come dei. La bellezza di cui hai parlato stamattina, no? la grandezza, la gloria quasi, no? Cioè la tentazione diventa, dopo il peccato sono un di più, e invece divento una povertà d'essere. No, la triplice relazione, sono più disgregato, unum, sono meno bello, bonum, e sono meno buono, no? E sono meno essere. Quindi la creazione è un furto, sono più povero dopo il peccato, non è perché pecco molto sono ricco, ma più pecco meno sono ricco, quindi meno unità, meno bellezza e meno bontà. E quindi è questa astuzia del serpente, è l'uomo che entra in questo gioco, dice, quasi quasi accusa Dio di averle dato la donna, l'aveva desiderato, ma è la donna che tu mi hai messo a fianco. Quindi la tentazione, come San Giovanni dice che il tentatore è bugiardo fin dall'inizio, la caratteristica fondamentale della tentazione è la bugia, ti inganna. E quando così si parla nel gruppo di sposi, dei giovani, no? Cosa fanno dopo il peccato? Si incolpano l'uno con l'altro. È stato lui, è stato lui, è stato lui. Quando si entra nella classe là di miei alunni, no? Chiacchierano un poco. Ehi, è stato lui, è stato lui, è stato lui. Ma sempre incolpare è tipico della caduta nel peccato, della colpa. Incolpare l'altro, sono mai io l'autore del male, sempre un altro. Che deve assumersi una responsabilità. E allora c'è qui Adamo ed Eva, eccetera, dopo io ho spiegato abbastanza lungo. Giovanni, nella sua prima lettera, dice questo: chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il figlio di Dio è apparso per distruggere l'opera del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il proprio fratello, perché questo è il messaggio che avete udito fin da principio. non come Caino che era del maligno e uccise il suo fratello, che per qual motivo lo uccise? Perché le opere sue erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Peccato che cos'è in questa linea? Perde la filiazione divina. Sbattere la porta e il figlio al prodigo, nella parabola di Luca, e dice, il papà dice, tuo fratello era morto, non ha più figlio, lo abbiamo riacquistato come figlio. Quindi la grazia è entrare in Dio. E qui ho messo tutta una specie di lunga riflessione, che l'agape, o l'agape di Dio, no? Cioè, qualche volta, non so se, perché sono abbastanza impegnato nella pastorale, no? Ecco, io anche ero fratello della Sacra Famiglia, ero religioso laico, ho fatto Laterano con Carlo Molari, con Marcello Bordoni, con Brunero Gardini, eccetera. E ora mi hanno anche mandato un poco in Germania, a Freiburg im Breisgau, come a lui pare abbastanza meritevole. Allora, dopo naturalmente ero fratello della Sacra Famiglia, il mio superiore mi ha detto, non è possibile che un fratello della Sacra Famiglia entri lateranense a fare professore e tutto, e allora ho dovuto chiudere un po' i battenti della cultura, e per diventare prete ho dovuto uscire dall'istituto. Allora non avevano religiosi preti dentro, adesso sì, quindi non sono uscito, e lì ho dovuto recuperare un pochino tutto la mia lato culturale, e ringrazio i francescani che mi hanno recuperato dentro la teologia dogmatica. Però dico questo perché avevo quando si spiega la Trinità ha creato il mondo, l'universo, ma non è stata immanente, Carla Rana, no? La Trinità immanente è la Trinità economica, la Trinità economica è la Trinità immanente, no? Famoso assioma raneriano, che è difficile a capire nel senso opposto. La Trinità immanente è la Trinità economica, però la Trinità economica veramente è la Trinità immanente. Veramente il Dio dell'economia può esprimersi in tutta la sua grandezza? È difficile. Comunque, ecco, la Trinità si apre, cioè il Padre si apre al Figlio e allo Spirito Santo, ma i tre, quando Cristo si incarna, aprono la Trinità all'umanità e la includono dentro il proprio mistero trinitario. Cioè, attraverso Cristo, il Figlio, noi diventiamo figli di Dio, e la Trinità aperta, la pericoresi che si apre della immanente, si apre e include la Trinità. Che cos'è la vita di grazia? È la vita trinitaria, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non vivono solo per se stessi, ma includono anche l'umanità. E quindi questa grandezza, mi è piaciuta stamattina, a parte io ho ascoltato sulla parte finale, il positivo è prima del negativo. Cioè il progetto di Dio era di includerci, di ezeosis, di farci divinizzare. Dopo tutto il resto è avvenuto, ma ancora il progetto trinitario di Dio, Filippesi, no? Ci ha fatto prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati. Quindi la Chiesa, nel suo aspetto santifico, è prima ancora del peccato, è anteriore alla colpa, perché nell'eternità siamo più antichi della creazione del mondo, perché Dio ci aveva già pensati e redenti prima ancora del peccato. E lì vado con Don Scotto, e sono totalmente anche d'accordo, che Don Scotto non vede l'occasione dell'incarnazione di Cristo dovuta al peccato, no? Tradizionale linea, peccato dell'uomo, Dio cambia progetto e manda il Figlio. Che il peccato dell'uomo sia così grande da cambiare il progetto di Dio, mi sembra poco strano. Io sono dell'avviso, però non solo io, non sono l'ultima ruota del carro, è che Dio aveva già pensato, creando l'uomo, a Cristo Gesù. Quando diciamo che l'uomo è fatto immagine di Dio, non è tanto di Dio che ha alle spalle, è il Dio che ha davanti, ha immagine di Cristo. Quindi quando Dio crea l'uomo a sua immagine, a immagine di Gesù, anche lì includo il termine che Agostino toccava, no? Del corpo. Cioè la carne non è un abito che si aggiunge alla persona, fa parte dell'essenza della persona. E anche Gesù quindi era già incluso nella creazione del corpo umano, e il corpo dato a Dio in Gesù, che Gesù ha un corpo. Quindi se Dio ha creato l'uomo a sua immagine, l'ha creato immagine di Cristo, dove è totalmente anima e corpo, totalmente incluso la storia, no? Però è il tema che non voglio adesso agganciare. Però che l'agape di Dio trinitaria si apre, si apra e includa la umanità, questo è il grande dono della grazia. Siamo figli di Dio, perché aperti, attraverso il Cristo nell'incarnazione, aperta è la Trinità. Salto abbastanza temi, perché se no così... Legame del peccato con la sofferenza di Cristo, cioè quello che è il problema, Cristo, la chiave cristologica. Il peccato dell'uomo colpisce Dio. Il peccato della storia sale al cielo, e il problema è terribile. Sì, Dio si fa presente alla storia dell'uomo, il mio peccato sale alle stelle, sale oltre il tempo, oltre lo spazio e include Dio. E il mio peccato, io lo sintetizzo rapidissimamente, fa scendere Dio dal cielo, lo tira giù. Dio non può lasciare nella MA l'uomo, è sua creatura, icona sua. Può lasciare nella colpa questa creatura sua e lasciarla immergere, mandarla, non dico all'inferno, ma farla passare per la strada della perdizione. Ma Dio ha creato il mondo per questo sappiamo che tutto il discorso anche sul limbo, no? Uno dei grandi temi è che la misericordia di Dio è universale, va più in là della struttura ecclesiale, eccetera. Dio può creare per poi mandare all'inferno? Quello che Fatima, no? Che vedono i bambini, vedono le anime cadere nell'inferno come foglie d'autunno, siamo vicini, no? Che cadono così. Può Dio permettere veramente che l'uomo finisca così male? Ma tu Dio lo sei implicato nella creazione dell'uomo, ma tu Dio lo sei implicato nella salvezza dell'uomo. E allora ecco questo Dio che scende, non tanto solo per il peccato, ma per dare quella dignità di figli di Dio che l'uomo attraverso il peccato aveva perso. Ti voglio restituire la dignità. È il figlio prodigo che ritorna e il papà gli dice festa, 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 l'anello al dito, l'abito, eccetera. Quindi la composizione, la ricomposizione a figlio di Dio passa prima della colpa dell'uomo. E Dio dice non ti lascio solo. E qui il grande problema della croce di Gesù. E il peccato colpisce Dio nelle carni di Cristo. Da un lato, si diceva stamattina, il peccato non è così immenso come pare, però dall'altra parte è molto più grande di quanto appaia. Delle volte pastoralmente parlando, no? Si dice guardiamo le stelle sono piccoline, 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 alte, su, su, su. Supponiamo il caso, vado con il satellite, su, 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 su. A mano che vado su, le stelle si ingrandiscono, sempre più grandi. E vedo a un certo momento, quando sono faccia a faccia con le stelle, capisco la loro grandezza. Quando io parlo pastoralmente qui, quando mi metto di fronte a un crocifisso, dico il mio peccato, cosa vuoi che sia? Per esempio, ecco adesso una piccola nota pastorale, no? E qui ho confessato e confesso, ma mi pare che gli italiani peccano abbastanza bene come gli equatoriani. Però là sono pentiti e qua parlino. Qui si scusano, ci scusiamo tutti. Ma sì, ho fatto questo, ma sai com'è la cultura? Là sono molto più diretti, immediati. Pan, ho fatto l'amore, pan, eccetera, eccetera, eccetera. E questo problema, mettiti davanti al Cristo crocifisso. Il tuo peccato è proprio niente? E qui chiodi, siamo qui nel periodo 2009, no? Della fondazione dell'Ordine Francescano. Che ci sono stati 3 anni di preparazione. Pare che io sono abbastanza ben addentro al problema dei francescani, nel 2009, nel 2006, preparando i 3 anni, ci siamo anche messi lì di fronte alle avevate come tema il crocifisso San Damiano, no? E allora ho anche fatto un testo collegandomi con Jürgen Moltmann. Cioè dove la croce di Cristo non è semplicemente per noi, il peccato nostro ha trascinato lui in croce. Il vero verdugo, come si dice, boia di Cristo è suo padre. Perché Gesù nel Getsemani ha detto, Dio mio, sia fatta la tua volontà, non la mia. E qual è la volontà del padre? La morte in croce di Gesù. Quindi il vero, tra parentesi, e boia, tra virgolette, cerchiamo di capire questo, della morte di Cristo in croce è suo padre. Non vado qui a spiegare la teologia della liberazione di Anselmo di Canterbury, no? Però certo c'è qualcosa di non comprensibile nella morte di Cristo. È l'innocente che assume la colpa degli altri, non ne ha nessuna colpa e la fa morire nella propria carne. E allora nella morte di Cristo capisco la volontà del Padre, capisco la volontà del Figlio, perché allora Moltmann dice chiaramente, no, nella sua, il Dio crocifisso, chiaramente dice che Cristo quando muore, muore anche un poco Dio come Padre. Il Figlio, Bruno Forte anche lo ha ripreso, quando Cristo dice Dio mio perché mi hai abbandonato, è stata un po' quella kenosi totale del Cristo totale. Che von Balthasar spiegherà dopo vale, appunto, con la discesa di Hitler. Però vedere non tanto Cristo che canta, con gli altri biblisti, vi ricordo quando ho letto qualche volta, no? Sta cantando il Salmo 22 e l'inizio, perché mi hai abbandonato? Non penso che Cristo sulla croce sia il cantore dei salmi come nel coro di Francescani. Cioè, è difficile che Cristo intoni un salmo, però è possibile. E quindi Moltmann dice, è Cristo che per amore dell'uomo si mette contro suo padre. Suo padre, per amore dell'uomo, manda il figlio quasi quasi a mettersi come avversario. Perché mi hai abbandonato? Un abbandono che è amore, stamattina toccata la suora era il problema, no? Così quando pastoralmente parlando, se io ti do qualche cosa, questo qua, dico, supponiamo che questo sia Gesù, ma non è Gesù, lo do a te. Gesù potrebbe dire, perché mi abbandoni? Io ti dico, non ti abbandono, te lo do. È un dono, non un abbandono. E quindi il padre potrebbe dire al figlio, figlio non ti abbandono, però per darti devo abbandonarti. Quindi il padre quasi quasi perde la paternità, il figlio perde la filiazione. Perché mi hai abbandonato? Cioè la tragedia della croce è quasi anche una rottura tra Dio e Dio, tra il padre e il figlio. E quindi questa specie del peccato quindi colpisce Dio, non la sua identità, nel suo amore per noi sì. E il padre per noi ci dà il figlio per noi si incarna e sulla croce Cristo spira, nel testo di Giovanni 19, quando Gesù spirò, pare che la frase sia un poco collegata con lo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo comincia a volare dalla bocca di Cristo che muore sulla croce.